Io sono Giovanni.
Ed io sono Chiara. E questo è Lost in Technology, il podcast di CyberLoss.
Iniziamo questo quarto episodio di Lost in Technology, sempre sulle sfide delle nuove tecnologie, e anche questa volta sono qui con Chiara.
Rieccoci, quarta puntata di Lost in Technology, ci teniamo tantissimo innanzitutto a ringraziarvi, ci avete seguito in tantissimi, gli ascolti sono alle stelle. E allora oggi vi proponiamo un tema super interessante.
Quindi Chiara, insomma, di che cosa parliamo oggi?
Oggi parliamo di Big Data. Come sappiamo, i big data sono considerati un po' il motore dell'economia digitale, in grado di manifestare un enorme potenziale economico.
E proprio questo è il tema di questo episodio e, come sapete, faremo tre domande alla nostra esperta che cercheranno un po' di farci capire come tutelare questi asset immateriali, ma ci forniranno anche alcune prospettive future. E lo faremo, Chiara, con chi?
Oggi il nostro esperto del campo è Laura Zoboli, specializzata in proprietà intellettuale e diritto della concorrenza.
Sì, Laura è veramente un'esperta su questo tema, è anche assistant professor a Varsavia. Insomma, è veramente un'esperta, quindi non ci resta che dire ciao Laura, benvenuta.
Ciao ragazzi, grazie mille per l'invito.
Ciao Laura, siamo contentissimi di averti qui con noi. Come prima domanda, io e Giovanni ci chiediamo come mai si parla di proprietà intellettuale relativamente ai big data.
Sì, assolutamente, questo è un punto di partenza essenziale perché come noto a tutti, i big data sono stati definiti e i dati a più riprese come no, il nuovo petrolio, che è un'analogia che ha indubbiamente delle debolezze, ma che ci permette di capire che i big data sono un asset essenziale per le imprese e non solo per le imprese, diciamo, big tech, per le cosiddette GAFA, ma anche per le imprese che si muovono in modelli più tradizionali. E quindi è importante fornire a chi detiene appunto questi dati qualche meccanismo di protezione. Ed è in questo contesto che si parla appunto di diritti della proprietà intellettuale verso i dati. Non è l'unica forma, vedremo insieme, si è parlato anche di proprietà, di un diritto di proprietà sui dati che però è stato presto accantonato. E i diritti della proprietà intellettuale sono appunto lo strumento chiave che è stato pensato per incrementare la certezza di diritto, per far sì che l'impresa appunto detentrice di un database, di un dataset con un certo valore, decida di condividerla. E questo è fondamentale giusto per dare un po' il quadro delle applicazioni proprio industriali e pratiche, perché i dati sono una fonte di informazione che permette di estrarre valore in molteplici modi. Possiamo appunto considerare dati venduti proprio come commodity, ma anche dati utilizzati per personalizzare l'offerta, dati per migliorare il processo decisionale, ancor più dati forniti tramite risultati di ricerca, recensione, raccomandazione e ultimo ma non ultimo dati utilizzati per sviluppare applicazioni di intelligenza artificiale. Naturalmente i dati hanno un valore così importante quando sono numerosi, hanno varietà, valore e sono rielaborati in maniera rapida e veloce, ed è qui che ritroviamo questa definizione introdotta da Chiara di big data. E è fondamentale, secondo me, evidenziare che una caratteristica dei database e dei dati è che di solito sono non rivali, quindi noi possiamo estrarre più voci di valore dallo stesso database senza, diciamo, diminuire il valore estratto da un'altra impresa. Quindi a maggior ragione è molto importante fornire una forma di tutela ai detentori dei dati, così che appunto siano incentivati a condividere i dati. L'ultimo passaggio che vorrei evidenziare è che naturalmente il valore dei dati è dettato anche dal modo in cui vengono rielaborati e riutilizzati, e qui coprono un ruolo centrale gli algoritmi, che altro non sono che un set di istruzioni che va a costituire un procedimento di step per step che trova una soluzione per un determinato problema. Quindi, per esempio, probabilmente fate tutti uso di Google Maps, Waze, queste app che raccolgono dati sull'andamento del traffico, sulla chiusura delle strade e ci suggeriscono il percorso migliore. Quindi i dati sono proprio una risorsa essenziale e è importante pensare alla protezione dei dati e anche alla protezione dell'algoritmo. L'ultimissimo punto proprio introduttivo è che naturalmente, come tra l'altro è già stato evidenziato anche in altre puntate del podcast, dovremmo distinguere i dati personali che hanno un regime di protezione particolare dettato appunto dalla necessità di tutelare i dati personali per sé, dai dati propriamente industriali, ma è importante anche evidenziare come i dataset di maggiore valore siano di solito quelli composti tanto da dati personali quanto da dati industriali e quindi dataset misti.
Anche Laura ci segue.
Laura, sono veramente colpito che tu ci abbia seguito e abbia seguito e abbia ascoltato tutti i nostri episodi, in particolare riferimento al primo episodio dove abbiamo introdotto la distinzione tra dati personali e privacy,
Assolutamente.
proprio quando abbiamo parlato di contact tracing. E la seconda domanda è: visto questo quadro complesso tra dati e tecnologie, ci chiedevamo quali sono gli strumenti della proprietà intellettuale che tutelano i big data?
Allora, diciamo che voglio ribadire il fatto che l'obiettivo che seguiamo è incentivare la condivisione dei dati, incentivare la circolazione dei dati, aumentare la certezza di diritto. Quindi è un tentativo alternativo ad altre proposte che per ora sono andate a fallire, come ad esempio appunto questo diritto della proprietà sui dati, è cercare di applicare le categorie della proprietà intellettuale esistenti ai dati. Evidenzio da subito che non è un esperimento riuscitissimo, nel senso che partendo dai dati, poi mi sposterei brevemente sugli algoritmi dove c'è un po' più di materiale. Ecco, i dati di per sé naturalmente non sono non sono proteggibili con la proprietà intellettuale, certamente non singolarmente. Perché di per sé non sono proteggibili. Tuttavia ci sono degli strumenti di cui ha senso parlare e parto da quello un po' più diciamo rilevante da un punto di vista di Unione Europea, che è il cosiddetto diritto sui generis per la protezione delle banche dati, che dice: caro produttore dei dati, se hai fatto un investimento per conseguire questi dati e per presentarne il contenuto sotto forma di una banca dati, allora io ti do una tutela rispetto a un'estrazione, a un reimpiego senza la tua autorizzazione, purché tu abbia fatto un investimento sostanziale e purché questo riuso sia appunto di una parte considerevole della banca dati. E questo che può sembrare il minore dei diritti, di fatto è quello che a mio avviso, da un punto di vista proprio di strategia aziendale, è più in uso, perché tu hai un diritto preciso sul database, sulla banca dati. Nel momento in cui dimostri di aver fatto un investimento rilevante e che qualcun altro sta estraendo e impiegando una dose sostanziale della tua banca dati, allora puoi invocare questo diritto e farti valere. E questa è una prima forma di protezione. Spostandoci invece veramente nel diritto della proprietà intellettuale, possiamo pensare, partendo dal diritto d'autore, ho già detto che dal copyright, ho già detto che di per sé i dati non lo sono, e i dati tra l'altro sono registrazione di fatti, quindi di per sé è molto difficile. Si può arrivare a sostenere ancora una volta che un database, una banca dati, il cui arrangiamento sia sufficientemente creativo da dimostrare appunto da essere elegibile, tutelabile con copyright, allora ci si può arrivare, ma è una fattispecie molto molto limitata. Quella che secondo me invece resta un'alternativa indubbiamente valida è quella dei cosiddetti trade secret o segreti commerciali. Naturalmente bisogna rispettare tutti i requisiti, appunto a partire dalla segretezza verso il valore commerciale, ad aver adottato misure adeguate per mantenere e salvaguardare questa segretezza, ma nel momento in cui appunto un'impresa pone in essere tutte le salvaguardie necessarie, allora si può invocare questa protezione di segreto commerciale. Permettetemi una battuta: il fatto che continuiamo a parlare di necessità di incrementare la certezza del diritto, gli strumenti nelle mani dei detentori di dati, ci fa pensare che forse questi strumenti, sì, certo, aiutano, ma non siano una soluzione al problema. Velocissimamente possiamo pensare a proteggere l'algoritmo, forse, che è il secondo anello, no? Noi pensiamo a dei dati elaborati con un algoritmo e utilizzati, ad esempio, per un'applicazione di intelligenza artificiale. Ecco, anche nel caso dell'algoritmo, mi sentirei di non considerare come cruciali né il diritto d'autore, né il copyright, né nei brevetti, perché di per sé anche l'algoritmo, come l'abbiamo definito, non è un'espressione creativa, è di natura fattuale, rappresenta una procedura. Nel caso dei brevetti, non so aprire la parentesi, ma in casi molto specifici si può pensare alle cosiddette computer implemented invention. Anche qui resta il fatto che i trade secrets sono lo strumento più rilevante. Nel momento in cui si riesce a mantenere una segretezza, allora si può effettivamente invocare la protezione sempre nel rispetto dei requisiti che ho brevemente illustrato. Permettetemi di chiudere con una battuta: segretezza sì, ma c'è un dibattito di cui non discuteremo adesso, della trasparenza dell'algoritmo, che è un tema che so tra l'altro interessare sicuramente Giovanni, ma sono sicura entrambi. In che modo possiamo bilanciare questa necessità di consentire la segretezza dell'algoritmo con la necessità invece di un controllo sul contenuto, la trasparenza dell'algoritmo? E quindi qui c'è un altro tema che non ha senso aprire in questa sede, ma che secondo me ancora ci fa capire come questi strumenti siano utili, ma forse non rappresentino la soluzione definitiva.
Oh, grazie Laura per questa risposta veramente esaustiva da cui emerge la non totale adeguatezza degli strumenti forniti dalla proprietà intellettuale per la tutela dei big data. A questo punto, noi come ultima domanda vogliamo chiederti se ci sono ulteriori strumenti giuridici che possono essere utilizzati in quest'ambito e quali siano un po' le prospettive future, se vi siano altri strumenti, anche non giuridici, da poter utilizzare in questo campo.
Ma sai, è un buon punto l'espressione che ti ho usato di strumento giuridico, perché come strumento propriamente giuridico, a mio avviso, quello che è stato a più riprese proposto, ma che sembra ormai essere stato definitivamente abbandonato, era questa idea di introdurre proprio un diritto della proprietà, la cosiddetta data ownership di cui tanto si è parlato, che però pian pianino è andata a perdere di rilevanza nel dibattito, e tra l'altro nella ultima data strategy di febbraio di quest'anno la Commissione europea non ha neanche più richiamato. Secondo me, senza dubbio alcuno, ci sono strumenti non propriamente giuridici, ma cui stiamo assistendo nel senso di sviluppo di best practices, di cooperazione tra privati. Alcune imprese, sia di grandi dimensioni, ma anche in forma di start-up, hanno messo in piedi dei modelli di condivisione della sorgente dell'algoritmo, i cosiddetti modelli open source. Quindi ci sono molti tentativi di incrementare appunto questa condivisione dei dati e di incrementare il valore potenziale che può essere estratto dai dati. In più ci sono diversi documenti strategici che ci permettono di capire come questo sia un tema al centro del dibattito. Penso alla guidance sulla data sharing tra imprese, ma anche al più recente report sulla business to government data sharing. E ancora nella data strategy del febbraio 2020 la Commissione ha proposto, e qui non arriviamo al normativo, ma ci avviciniamo, di costituire dei cosiddetti data spaces. Cosa vogliono fare? Vogliono mettere su degli ecosistemi nei quali, tramite un accordo circa delle regole all'ingresso, si rendono i dati più accessibili, partendo da settori strategici, ovviamente coi tempi che corrono pensiamo alla salute, ma anche alla mobilità, all'agricoltura, e si vuole focalizzarsi anche su un secondo tema che non è propriamente connesso alla proprietà intellettuale, ma che costituisce, a mio avviso, forse la seconda grande barriera allo sviluppo di un'economia dei dati europei, che è quello dell'interoperabilità. Quindi tutti questi strumenti, che forse non sono propriamente normativi, muovono nella direzione di incrementare appunto una circolazione dei dati, e stiamo a vedere, perché magari si farà qualche passo in più, ma indubbiamente se questa data strategy verrà portata avanti dalla nuova commissione con le ambizioni che hanno appunto dichiarato a febbraio 2020, potremmo sperare appunto che si vada appunto in questa direzione di incrementare la circolazione dei dati, pur senza magari trovare nella proprietà intellettuale un ruolo di protagonista.
Beh, mi sembra che abbiamo detto tantissime cose, spaziando dai dati alla proprietà intellettuale, alla policy europea.
Siamo stati eclettici, direi.
Non ci resta quindi che ringraziarti per averci spiegato in modo così esaustivo quali sono le sfide del tema affrontato nell'episodio di oggi.
Grazie a voi.
Siamo quindi giunti al termine di questo episodio e non vi resta che seguire Cyberlos sui social, ma soprattutto per le anticipazioni sul prossimo episodio.
Da Chiara e Giovanni è tutto. Mi raccomando, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!